Allora, questa la possiamo dare per precedenti puntate, giudizio in via principale sul ricorso, giudizio in via incidentale su ordinanza, e su questa ordinanza adesso dobbiamo un po' concentrare l'attenzione. Questa è la struttura del giudizio incidentale. Abbiamo una simpatica giudice che è il giudice del giudizio principale. Mi serve soprattutto per una questione di terminologia, perché questa è una terminologia che è tipica di tutti i processi. C'è un giudizio principale, qua c'è il signor Simpson che è sotto giudizio per delle cose che non sappiamo, di fronte a questo giudice, e il giudizio finisce in una sentenza. Questo giudizio può avere una serie di tappe necessarie. Alcune di queste tappe sono dei veri e propri incidenti, per esempio Homer Simpson contesta la giurisdizione del giudice, è un incidente e va risolto, oppure solleva una questione incidentale di interpretazione del trattato UE, anche questo è un incidente, il giudizio si interrompe, ordinanza va a Lussemburgo in attesa di sentenza. Uno di questi incidenti è appunto l'incidente di costituzionalità. Essendo il giudizio principale questo, quello di fronte alla Corte diventa il giudizio incidentale. Nel gergo avvocatesco, questo è il giudizio a quo e questo è il giudizio ad quem. È latino, non preoccupatevi. Non è che questo sia un giudice che fin da piccolo fosse il giudice a quo, diventa un giudice a quo perché è il giudice da cui deriva il giudizio incidentale. È terminologia, nulla di più, e non è neanche obbligatoria. Quello che deve fare il giudice nel processo incidentale è valutare alcuni requisiti presupposti processuali per poter emanare l'ordinanza di remissione. Si chiama così l'ordinanza che va alla Corte Costituzionale. Vedete che qui l'effetto è che il giudizio principale si interrompe, è obbligatorio. Il giudizio si interrompe perché il giudice non può andare avanti finché la Corte non risolve l'antinomia tra la legge che lui deve applicare e la Costituzione. E il giudizio potrà riprendere soltanto a seguito della sentenza. Quale che sia l'esito della sentenza, una volta che la Corte si è pronunciata, il giudice riparte avendo risolto il problema che lo aveva paralizzato. L'effetto sospensivo è il primo effetto dell'ordinanza, sospensione del giudizio. Che cosa deve fare il giudice? Ce lo spiega un po' la legge costituzionale, un po' la legge 87 del 53. La questione di legittimità costituzionale rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte. Dice la legge 87, sviluppando questa premessa, nel corso di un giudizio, dinanzi a un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità mediante apposita istanza. Cosa mi interessa sottolinearvi in questa norma? Che ci dice tutto, salvo che non ci dice che cosa sia un giudizio e che cosa sia un'autorità giurisdizionale. E voi direte, vabbè, ma insomma questi sono problemi di lana caprina. Non lo sono affatto, perché ci sono un sacco di situazioni, tante situazioni, in cui c'è il dubbio che ci sia giudizio o c'è il dubbio che ci sia un'autorità giurisdizionale. La Corte ha individuato due criteri, uno soggettivo e uno oggettivo, e i due criteri devono essere entrambi presenti, soddisfatti entrambi i criteri. Il criterio soggettivo dice che sono giudice soggetti pur estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Vuol dire che possono anche essere soggetti che non appartengono all'ordinamento giudiziario, né sono giudici speciali, cioè non sono giudici amministrativi, contabili o militari. Per cui non sono soggetti pagati per essere giudici, sono soggetti diversi. E quali possono essere questi soggetti? Non è facilissima la risposta. Per esempio, quando la sezione disciplinare del CSM decide che un magistrato va punito, delle sanzioni a carico del magistrato, lo fa alla fine di un procedimento in cui il magistrato si presenta, si fa difendere da un suo difensore e alla fine c'è una decisione. Quello non è un organo giurisdizionale, il CSM è un organo ausiliario dello Stato che si occupa dell'amministrazione dell'ordinamento giudiziario, ma non è un giudice pagato per essere un giudice. È un organo elettivo, in parte rappresenta le magistrature, in parte è eletto dal Parlamento in seduta comune, fa funzioni amministrative, poi in certe circostanze anche giudica del comportamento professionale di un giudice. Non è un giudice, è un organo costituzionale. Dice la Corte Costituzionale, in quella fase la sezione disciplinare è in posizione super partes e quindi è assimilabile a un giudice per quanto riguarda il criterio soggettivo. Poi ci deve essere anche il criterio oggettivo, cioè quello di esercitare funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge. Sono parole che hanno un senso e vi pregherei di abituarvi ad apprezzare il senso delle parole e non fare riassunti. Perché cosa sia la funzione giudicante per l'obiettiva applicazione della legge? È un problema d'obiettiva applicazione della legge. Che cos'è l'obiettiva applicazione della legge? Cosa vuol dire? Obiettiva in questo senso vuol dire che chi applica la legge non persegue un interesse pubblico diverso da quello dell'applicazione della legge. E perché lo dice? Ma perché applicare la legge non è solo una questione dei giudici. Tutta la pubblica amministrazione applica la legge, almeno si spera. Ma non la applica in maniera obiettiva. Perché il ministro dell'istruzione, il ministero dell'istruzione, ha un interesse pubblico da perseguire, che è quello dell'istruzione. Non un'applicazione obiettiva, ma un'applicazione in funzione della massimazione dell'interesse della pubblica istruzione. Quando si discute con il ministro Lorenzin sulla questione dell'ammissibilità dei ragazzi a scuola senza vaccinazione, lì, vedete, ci sono due amministrazioni pubbliche, entrambe perseguono un interesse pubblico, ma non in maniera obiettiva, perché sono funzionalizzati in uno specifico interesse. È per quello che poi si scontrano nel Consiglio dei Ministri, perché portano interessi diversi, non legittimi, apprezzabilissimi e costituzionalmente, come dire, importanti, la salute e la pubblica istruzione. Ma non è un'applicazione obiettiva, è un'applicazione della legge in funzione del perseguimento di un interesse pubblico. Non di un interesse privato, si spera, ma di un interesse pubblico. Il magistrato, quando applica la legge, non lo fa per perseguire un interesse pubblico, se non quello dell'applicazione obiettiva, qualcuno dice anche esatta, della legge. non c'ha altri interessi, il suo interesse è soltanto la giustizia, cioè l'amministrazione, l'applicazione obiettiva delle leggi. Ci vogliono tutti e due i requisiti. Per esempio, il pubblico ministero è un magistrato, appartiene all'ordinamento giudiziario, ma non svolge funzioni giudicanti, fa funzioni inquirenti o requirenti. È il giudice, diciamo che è il magistrato preposto alle indagini di polizia. In questa fase lui non svolge funzioni giudicanti e quindi non può sollevare questioni di legittimità costituzionale. Lui potrà chiederle al giudice, perché il giudice delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare o il giudice del dibattimento, eccetera, lui potrà sollevare la questione su istanza del pubblico ministero. Ma pur essendo come soggetto appartenente all'organizzazione giudiziaria, il PM non rappresenta la funzione giudicante per l'obiettiva applicazione della legge. Il PM persegue il reato. Il suo interesse, che è messo in capo a lui, è quello del perseguire i reati, della tutela dell'ordinamento giuridico, non dell'applicazione obiettiva. Lui chiede la condanna dell'imputato. Il suo interesse è punire chi ha compiuto un reato. Il giudice è invece in sede di applicazione obiettiva, per cui lo scontro tra il PM che chiede l'imputazione o la condanna e l'avvocato di difesa che chiede la soluzione, in quello scontro tra due visioni di parte, lì si crea la giurisdizione in senso obiettivo. Qui vi ho messo il link, spero che funzioni, alcune situazioni. Per esempio, l'ordine professionale. Chi penserebbe mai che l'ordine professionale è un giudice? Nessuno, perché non lo è. Oltre che una schifezza, l'ordine professionale è tecnicamente un'associazione obbligatoria in cui sono tenuti a iscriversi i professionisti. In violazione della libertà negativa di associazione si dice: tu vuoi fare l'avvocato? Se vuoi fare l'avvocato a tutela dell'interesse dei tuoi poveri clienti, devi essere iscritto a un ordine professionale. Lo puoi fare previo esame di Stato, con tutta una serie di obblighi, eccetera. È lo stesso per i medici, per gli ingegneri e così via. Questo ordine professionale ha una sezione disciplinare che reagisce a denunce contro avvocati. L'avvocato che si comporta male, ma male, 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 può avere una sospensione, una cancellazione dall'albo professionale, che è una sanzione pesantissima, ovviamente. Questa è pronunciata da una sezione dell'ordine professionale che la Corte Costituzionale ritiene essere giudice. Svolge una funzione giudicante in posizione super partes. L'avvocato si farà assistere da un suo collega e c'è un dibattimento di fronte alla sezione disciplinare che lì ha come suo obiettivo l'applicazione obiettiva della legge. Vedete, ci sono diversi casi. Se voi fondate un nuovo quotidiano dovete andare a registrarvi e dovete andare a registrarvi in tribunale, dal presidente del tribunale civile, il quale in questa funzione è pur sempre giudice in senso soggettivo, ma non svolge funzioni giudicanti in senso oggettivo, ma sono funzioni amministrative. Deve controllare che voi abbiate una certa buona condotta, i requisiti e così via. Bene, come vedete c'è un piccolo problema, ma non voglio angosciarvi con questi piccoli problemi, anche perché sono stati spesso problemi storici. Spesso il vecchio ordinamento aveva una serie di soggetti che svolgevano funzioni giudicanti, ma non erano in posizione di super partes. E quindi la Corte talvolta ha detto: voi non siete giudici, altre volte ha detto: voi siete giudici ma illegittimi, perché non siete in posizione super partes e quindi io vi cancello. Lo troverete sul manuale un po' di esempi. Allora, nel corso di un giudizio l'autorità giurisdizionale Qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza. Questi sono i due requisiti, che sono due cose totalmente diverse, anche se non sempre coloro che si accontentano degli riassunti fatti al bar lo apprezzano. Cioè il requisito della rilevanza e il requisito della non manifesta infondatezza. La rilevanza è sinonimo di pregiudizialità. Che cosa deve essere rilevante? Innanzitutto, rilevante deve essere la questione, non la legge. Perché la legge è la legge. Quando io, giudice, applico la legge, la applico per un profilo particolare, il caso concreto. In quel caso concreto io posso trovarmi di fronte a un dubbio di costituzionalità perché la vedo, quella legge, ledere un principio costituzionale. È nel caso concreto che io sto applicando la norma. E se ho il dubbio ragionevole e motivato che sia illegittima, devo paralizzarmi se non rischio di compiere una cosa che non posso fare, cioè disapplicare la Costituzione. La rilevanza riguarda di conseguenza il processo, l'attinenza della questione al mio processo. Io non posso andare avanti senza rispondere a quella domanda. La non manifesta infondatezza, espressione che è un po' barocca, ma vi dà l'idea, ed è tipicamente giuridica questa, è il sospetto di contrasto tra legge e la Costituzione. E generalmente si chiama fumus, il fumus boni iuris, una cosa che vi perseguiterà in 5 anni di studi, perché tutta una serie di funzioni il giudice le svolge annusando il fumus boni iuris. Voi avete il vicino che sta segando il cielo del Libano verso il vostro giardino, e siccome è grande e grosso, minaccia di venire a distruggere casa vostra, fate immediatamente un 700, si chiama in gergo, anche se magari è un articolo successivo, chiedete un provvedimento d'urgenza al giudice civile e lo potete avere anche ad horas. Ma non è che il giudice civile può mettersi là dicendo, bene, allora, vediamo un po', andiamo a vedere chi è il titolare di questi beni, facciamo fare una perizia, perché nel frattempo l'albero viene giù. E quindi voi chiedete un provvedimento d'urgenza. Il provvedimento d'urgenza viene dato sulla considerazione del fumus boni iuris e del pericolo concreto e attuale. Pericolo concreto attuale, basta vedere l'albero, il fumus boni iuris, non c'è bisogno di fare indagini, tu rivendichi di essere proprietario di quel terreno, bene, ti do il provvedimento. Poi ci sarà un giudizio di merito e vedremo se quali sono le situazioni di diritto viste funditus, cioè approfonditamente, ma per il momento io mi accontento di una non manifesta infondatezza della questione che mi è posta. Il giudice che solleva la questione deve valutare la non manifesta infondatezza per liberarsi delle questioni palesemente cretine, no? O per delle questioni che sono a prima vista inconsistenti, che non hanno il fumus. Ricorderò sempre l'assistente di diritto penale, sì, di Trieste, che facendo lezione al posto del professore che non aveva voglia di fare lezione, una volta esistevano i baroni, però avendo anche come hobby fare l'avvocato pesantemente, un giorno pensò di portare la classe, io mi sono rimasto al bar, in aula a vedere quanto era bravo. E lui in aula ha incominciato davanti al giudice a sollevare una serie di questioni di costituzionalità che erano palesemente cretine. E il giudice non può dire, avvocato, ma lei è cretino o ci fa? E quindi dovuto dichiarare manifestamente infondate. tutte questioni manifestamente infondate. Perché se non avesse questo rubinetto in mano, il processo non finirebbe mai. No? L'avvocato continua a fare eccezioni, tanto perde tempo e così magari arriva la prescrizione. Tipica cosa dei nostri processi. E lo strumento, il rubinetto, è appunto la rilevanza per quanto riguarda l'incidenza nel processo. La questione riguarda l'elemento decisivo del processo oppure no? E la non manifesta infondatezza per quanto riguarda il fumus, la consistenza. Allora, dice la Corte, il nesso di pregiudizialità, quindi di rilevanza, richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità e la decisione del giudizio principale, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. È una delle tante decisioni date dalla Corte. Qui c'è un rubinetto che un po' in mano al giudice e un po' in mano alla Corte Costituzionale. Nel senso che il giudice deve scartare questioni che gli sembrano irrilevanti, la Corte Costituzionale deve controllare che il giudizio sulla rilevanza sia fatto e non sia inconsistente. Come negli ultimi casi, per esempio, sono stati alcuni giudici che hanno sollevato la questione che riguardava la legge che riforma la responsabilità dei giudici, responsabilità dei giudici che è un grosso problema, non solo in Italia, cioè quando i giudici rispondono per le loro sentenze, e siccome la legge aveva introdotto qualcosa di un po' più severo nel controllo delle responsabilità dei giudici, questi giudici nel corso di un processo hanno sollevato la questione della legittimità della legge sulla responsabilità dicendo questa legge sulla responsabilità turba la nostra serenità. Io non sono in grado di giudicare serenamente questa causa perché c'è una norma di legge sulla responsabilità che turba la mia serenità. E la Corte gli ha risposto, la questione è irrilevante. È irrilevante perché tu non è che non puoi chiudere il giudizio perché devi applicare la norma sulla responsabilità. La norma della responsabilità sarà applicata nel momento in cui si tratta della responsabilità, ma qua si tratta di un giudizio. E quel giudizio lo puoi risolvere senza risolvere il problema della responsabilità dei magistrati. Non è rilevante, non c'è incidentalità. Nella specie la Corte di Cassazione ha plausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio, sia alla rilevanza delle medesime. Vedete, c'è un controllo che la Corte Costituzionale fa per evitare che il giudice approfitti del suo giudizio per sollevare questioni che non riguardano il suo giudizio. Adesso non me sto a leggere, leggete voi, ci sono diversi precedenti. Oh, sì, certo. Oh, boom. La Corte finisce con essere arbitro di questi giudizi. Vi dicevo, è un controllo che spetta il giudice, stringe i rubinetti, ma che la Corte controlla. E certe volte la Corte li stringe molto forte, altre volte lascia che il rubinetto sia spalancato. Un esempio del primo caso era capitato negli anni caldi delle grandi lotte operaie, è arrivata alla Corte una questione sull'applicazione dello Statuto dei lavoratori che si applicava nelle imprese sopra 20 dipendenti, mi pare, forse meno, e la Corte disse non è motivata la rilevanza, perché? Perché il giudice non ci dice quanti dipendenti hanno le imprese sulle cui vertenze sono state poi impiantate le questioni. E queste imprese erano Fiat, Pirelli e cose del genere. Per cui la Corte ha detto: formalmente tu non me lo dici, e quindi io dico che la cosa non è rilevante, te la restituisco. Non è che te la boccio, te la restituisco, rifalla, riponi la rilevanza, ma questo significa che la Corte può prendersi dei mesi di tempo. Notate che la Corte è padrona del suo ruolo, può decidere la Corte quando affrontare una questione. Certe volte l'ha affrontata velocissimamente, altre volte ci ha messo degli anni. Questa è solo una questione di strategia processuale decisa sovranamente dalla Corte Costituzionale. Il caso opposto lo abbiamo avuto con due sentenze, secondo me, sbagliatissime della Corte Costituzionale sulle leggi elettorali, una sull'Italicum, la sentenza 2014, e una, scusate, sul Porcellum, sentenza 2014, e una sull'Italicum, sentenza di quest'anno. Perché sbagliatissime? Perché la Corte Costituzionale ha affrontato il problema in modo molto creativo e in base all'argomento che qui trovate della zona franca. Cosa era successo? Era successo che alcuni elettori avevano sollevato la questione di costituzionalità del Porcellum nel corso di un giudizio di accertamento in sede civile. Adesso studierete in sede civile quale problema dà il giudizio di accertamento, ma il giudizio di accertamento nasce per questo. Tizio sta facendo i lavori a casa sua, io chiedo che al giudice civile che accerti dove passa il confine, tipica causa di vicini di casa, che sono le vecchie cause del diritto civile, no? Per cui chiedo al giudice di accertare il mio diritto di proprietà, in modo che poi glielo posso apporre a lui quando incomincia a scavare sul mio terreno. Questo schema, che è uno schema normale del processo civile, è stato usato in materia di diritto elettorale. C'è un cittadino che si rivolge al giudice civile per sapere se la legge elettorale, per una serie di meccanismi, viola o non viola il suo diritto a essere un elettore e al libero voto, libero e uguale, in sede di accertamento civile. La Corte Costituzionale ha detto: va bene, è un giudizio, tanto è la Cassazione allora che poneva la questione, il giudice ritiene che sia rilevante e io di conseguenza giudico. Perché? Perché se no c'è il rischio che il funzionamento di un sistema democratico rappresentativo resti immune dal sindacato di costituzionalità e si crei una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale. Sentenza, secondo me, rischiosissima, che è stata seguita da una sentenza, secondo me, sbagliatissima, che è stata fatta quest'anno sull'Italicum. Perché sbagliatissima? Perché l'Italicum non è stato mai applicato. Si è discusso sulla violazione di un diritto degli elettori in presenza di una legge elettorale mai applicata, per cui del tutto astratto come giudizio. E la Corte Costituzionale invece ha detto, sempre per evitare le zone franche, lo posso fare il giudizio, e anzi, già che ci sono, dichiaro illegittimo un paio di meccanismi dell'Italico, creando la situazione che già vi ho indicato della follia di un sistema che si trova, uno Stato che si trovava con leggi elettorali diverse per Camera e Senato, scritte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, cioè una cosa veramente ingestibile. Comunque, vedete, per dirvi come questi filtri siano usati anche in un senso strategico. La Corte certe volte li apre, certe volte li chiude, a seconda che si voglia occupare o meno di un caso. E io, francamente, trovo questo orribile. Perché? Perché infrange il principio della domanda. Il principio della domanda è che il giudice di primo grado deve rispondere dentro i termini della domanda, e questa domanda deve essere legata a un interesse processuale. Se tu consenti a un avvocato furbo e bravo di sollevare una questione di fronte a un giudice che solo essere disponibile, il giudice di Messina, che ha sollevato la questione prima ancora che la legge fosse definitiva. Cioè, siamo nello sfondare totalmente il baluardo di quello che prevede la Costituzione, un giudizio sulla rilevanza, che è un giudizio che poi riguarda la rilevanza rispetto alla domanda. Io ho troppo forte l'esempio di che cosa sta succedendo della Corte Suprema americana. La Corte Suprema americana, negli anni, diciamo, da partire dagli anni 70, ha cominciato a liberarsi del principio della domanda. Non risponde più. La Corte Suprema americana deve decidere di occuparsi di una cosa se almeno 4 giudici dei 9 sono d'accordo. E i giudici sono d'accordo ad affrontare le cose se le cose le trovano interessanti. Per cui voi avete 5 condannati a morte in 5 penitenziari diversi, tutti gli avvocati cercano di ricorrere dicendo che la pena di morte forse va contro il principio del trattamento inumano e degradante che è vietato dalla Costituzione americana, i giudici che sono favorevoli alla incostituzionalità dicono: beh, ma questo ha abusato dei bambini, so che il giudice degli Italiani non sarebbe d'accordo, e si scelgono chi? Il caso in cui è più facile raggiungere una maggioranza favorevole a una decisione dentro una Corte Suprema, gli altri che vadano pure sulla forca, quello invece viene deciso di passare ai terzi orari, cioè al trattamento. E voi capite che questo è un modo per denegare giustizia e per trasformare la Corte Suprema da un giudice a un organo politico. Tanto è vero che la Corte Suprema dice che quell'1% dei casi, anche meno, di cui decido di occuparmene perché sono rilevanti dal punto di vista della politica costituzionale. Per cui quelli che vengono ammazzati in giro per le varie carceri non me ne frega niente. Però dell'Obamacare mi interessa, la riforma sanitaria di Obama mi interessa, e mi interessa dei profili che non sono stati sollevati dai giudici, perché sono dei profili che invece interessano noi, mi sembrano più interessanti dal punto di vista costituzionale. Se tu smetti di essere un giudice, qual è il risultato? Che perdi legittimazione. E se voi leggete qual è il livello del dibattito in America sulla giurisprudenza della Corte Suprema, avreste dei brividi, perché non c'è più nessuno che difenda la legittimazione della Corte a annullare le leggi del Congresso, che è un risultato tremendo per un giudice, no? Ma è un risultato anche di aver interrotto quello che è un meccanismo che sostiene la legittimazione di una giurisdizione, che è una giurisdizione difficile, perché consente a 9 in America, a 15 in Italia, anziani signori, di contrastare le decisioni del Parlamento democratico. E voi capite che questo lo si può fare soltanto se si lavora pienamente in punta di diritto costituzionale. Se incomincia a essere una questione di scelta di evitare le zone franche e di valutare l'importanza delle questioni, si smette di essere un giudice che risponde in punta di diritto, e questo corre il rischio di creare, come è creato negli Stati Uniti, una perdita di legittimazione del giudice costituzionale. 9 minuti su questa bellissima slide, che anche questa è un filone di slide che vi tormenterà un po'. Slide metafisiche. Un po' di metafisica prima di pranzo fa sempre bene. Anche un bicchiere d'acqua calda potrebbe servire. La distinzione metafisica che vi voglio introdurre è fondamentale, in un paese di idealisti come l'Italia, idealisti nel senso che guarda il soffitto e calpesta delle cose che sarebbe meglio non calpestare, è la separazione tra cose e idee. Guardate, queste sono cose piuttosto serie, e siccome sono piuttosto serie, di solito non vengono insegnate, perché si suppone che uno le sappia. La separazione tra cose e idee è la separazione tra due mondi. In un mondo abbiamo le tavole della legge, prego signor Mosè in accappatoio, abbiamo i segnali di divieto di sosta, abbiamo la salma di Omar. Sono fatti. La salma dopo un po' di ore comincia a diventare rigida e poi puzza. E le cose puzzano. Tutte le cose puzzano a un certo punto. La cosità è quella, sono oggetti, stanno fuori di noi. Le idee invece stanno dentro di noi, nella nostra scatola cranica. La legge e la norma sono due cose separate, sono due cose totalmente separate. Noi ricaviamo le norme attraverso un processo di analisi delle idee. Delle cose, no? Le cose sono le disposizioni scritte che noi interpretiamo e interpretiamo in vista anche di un risultato, di un'applicazione concreta, ma queste sono idee che stanno dentro la nostra testa. Noi abbiamo tre gradi di giudizio, per questo motivo la legge è unica, la legge da applicare al fatto è unica. Ma abbiamo tre gradi di giudizio perché sappiamo che dentro le scatole craniche dei nostri giudici ci possono essere idee diverse e le idee vanno valutate. E solo dopo tre gradi di giudizio arriviamo a una verità processuale, che è una idea, che parte anche dalla qualificazione dei fatti. Cos'è? Si è addormentato? C'ha una bava blu? Ha mangiato i funghi? Oppure è stato ucciso, oppure un suicidio. Chi è che qualifica i fatti? Un'idea, è un'indagine. Un'indagine alla fine del quale il PM si fa un convincimento. E questo convincimento è un'ipotesi processuale. Individua quello che è potenzialmente il colpevole e dice lui è il colpevole di un omicidio. La difesa dice no. Lui è palesemente vittima di funghi allucinogeni mal usati. Qual è la realtà? Ma esiste la realtà? Voi capite che questo è il frutto di un dibattimento che ha tre gradi di giudizio, e qualche volta anche di più, perché magari la Cassazione alla fine dice prove mal valutate, torna al tribunale, o torna al primo grado, e ricomincia tutta l'attività. I grandi processi, no? Pensate al processo per l'uccisione di quella ragazza a Perugia, no? Grandi processi sono processi che si svolgono sulla qualificazione dei fatti. I fatti sono difficili da ricostruire e da farsi un'idea precisa su che cosa è successo, ma questa è un'idea. L'interpretazione, le antinomie. Allora, nel nostro normale linguaggio si dice che il giudice ha impugnato una legge. L'immagine del pugno è geniale, vero? Ecco. E le cose si impugnano. Uno impugna la legge, ma la legge come cosa? È un pezzo di carta, la puoi impugnare, appallottolare e buttare nel cestino. Ma quello che stai impugnando, in realtà, è il significato della legge. E il significato della legge non si impugna, non è cosa, è una mia ricostruzione mentale, frutto di interpretazione. E tramite la mia interpretazione, mia in quanto giudice, di quella legge, che io riconosco che ci sia un'antinomia perché una norma di quella legge va contro una norma della Costituzione. Ma tutto questo si svolge nella scatola cranica del giudice, che deve motivare. Deve motivare tutti questi elementi di conflitto, il conflitto stesso, e pone alla Corte Costituzionale, nell'ordinanza, una lunga motivazione del perché c'è questo conflitto tra norme e perché queste sono le norme che devono essere tirate fuori dalle disposizioni. Che cosa significa la legge che sto impugnando in riferimento al caso che sto giudicando? Quella è la norma, è quello che io sto impugnando, tanto è vero che, come vedremo, la Corte può anche dire, boh, hai sbagliato procedimento, ripulisci la tua scatola cranica perché il tuo ragionamento, la tua idea è un'idea sbagliata. Questo sicuramente non avete mai visto, peccato perché è veramente bello. È un film, non preoccupate. È un omicidio. One crime, un omicidio. Four versions, quattro versioni del... Abbassiamo un po'. Questa volta devo... Ho perso definitivamente la fede nell'animo umano. E le hanno fatte versioni americane, ma nessuno ha raggiunto l'assoluta bellezza di sto film, che è un po' peso però. E la cosa interessante è che noi vediamo in questo film la ricostruzione di un omicidio fatto da quattro persone diverse e non si capisce quali siano i fatti, non si riesce a togliere i fatti da quella che è la interpretazione dei fatti, tanto che fine, mi pare che finisca con dire una cosa durissima, tipo, no, dove non si vede, cioè, alla fine dice, beh, qua in realtà stanno mentendo tutti, l'idea che tutti mentano è il risultato a cui può arrivare il giudice, cioè, sconcertato dalla ricostruzione dei fatti, che di per sé non si capiscono, perché i fatti sono avvenuti, non si può tornare indietro, non si può rivedere le cose, per cui sono tutte interpretazioni dei fatti, sono della parte delle idee, non delle cose. Bene, a domani.